promossi o bocciati? Risultati e rimpianti dell'amministrazione di Palazzo Vecchio a cura di Jimmy Tranquillo.
Buongiorno, un'altra puntata di Promossi e Bocciati. Di solito sono miei ospiti gli assessori della giunta di Palazzo Vecchio. Abbiamo avuto anche, per esempio, il presidente Periguidi del Calcio in Costume. Oggi non è un assessore accanto a me, quelli che sono collegati sulla nostra pagina Facebook Contro Radio Firenze lo vedono già, è Tommaso Sacchi. Tommaso Sacchi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E perché Tommaso Sacchi? Perché nel Comune di Firenze l'assessore alla cultura non c'è, in quanto la delega alla cultura se l'è tenuta il sindaco Dario Nardella, quindi che naturalmente da sindaco ha tutta una serie di impegni, per cui ha avuto bisogno di una personalità, di una persona capace che possa sopperire al fatto che non c'è un assessore alla cultura. E quindi è arrivato il nostro Tommaso Sacchi. Noi con Tommaso Sacchi in realtà su Controradio appare molto spesso, perché sapete che Controradio ha una vocazione per gli eventi culturali che avvengono nella città di Firenze, e quindi Tommaso Sacchi per forza è qui con noi molto spesso. Allora Tommaso, innanzitutto non si parla mai di te, cioè quando tu arrivi e ci parli di un evento. Chi sei, da dove sei arrivato e come hai fatto ad arrivare a essere nominato? Fra l'altro la tua nomina è capo dell'ufficio cultura del Comune di Firenze, se non sbaglio.
Sì, non si parla mai di me perché si parla delle cose belle che facciamo e delle cose importanti che ci sono da fare, ma io arrivo a Firenze 4 anni fa, adesso abbiamo festeggiato i 4 anni di fiorentinità, e succede, sono arrivato in città perché, appunto, come ben hai ricordato, io sono nato in un'altra città, sono nato a Milano, e a Milano ho svolto un ruolo abbastanza simile, seppur con delle differenze, perché ero, dirigevo l'ufficio progettuale, sorta di capo del gabinetto culturale, che era retto in quel caso da un assessore alla cultura di Milano, che era Stefano Boeri, e quindi abbiamo lavorato insieme con Boeri per qualche anno. Poi di fatto sono arrivato a Firenze, ripeto, 4 anni fa, quando il sindaco mi ha proposto di collaborare, di essere responsabile della segreteria, della sua segreteria culturale, perché ricoprendo di fatto il doppio ruolo di sindaco ma anche di assessore alla cultura, ha pensato che io potessi essere la persona che avrebbe accompagnato questo suo quinquennio di mandato da sindaco nello specifico del mio lavoro da assessore alla cultura. E quindi ovviamente un sindaco si occupa di tante cose, i tuoi ascoltatori lo sanno bene, che seguono la vita politica della città e la vita civica della città. Sulla delega alla cultura, che è una delega importante, che ha un'enorme centralità, si è pensato di strutturare questa collaborazione, questo lavoro, con una figura di responsabile di questa segreteria, di questo dipartimento del sindaco stesso. E poi c'è il progetto dell'estate fiorentina
e su quello ci arriviamo. Intanto volevo ricordare ai nostri ascoltatori che questa trasmissione si chiama Promossi o Bocciati, proprio perché dà la possibilità a chi ci ascolta di esprimere un parere sull'intervistato. E potete lasciare il vostro commento direttamente sulla nostra pagina Facebook, dove siamo in diretta, ma anche al nostro numero WhatsApp 366 626 0155. Per la verità è già arrivato un commento che ti promuove, Tommaso Sacchi.
Non ho ancora detto niente,
promosso, però. Ancora non ha detto niente, però evidentemente qualcuno che conosce il tuo operato. Allora, naturalmente la tua creatura, perché se andiamo a guardare il profilo su Wired, che Tommaso Sacchi ha il profilo sulla rivista Wired, non tutti ce l'hanno, oltre a capo segreteria...
Altro che Wikipedia.
Oltre a capo segreteria Cultura Firenze, l'altra qualifica è curatore dell'Estate Fiorentina. Ora, l'Estate Fiorentina è un processo di organizzare l'estate che è abbastanza innovativo e complesso, che si è andato evolvendo e specializzando, indubbiamente nella formula, poi nei contenuti ognuno può esprimere il suo parere, ma nella forma organizzativa ha avuto un grosso successo, lo dimostrano i numeri, è passato da poco più di 100.000 euro di budget intorno al 2012, se non sbaglio, al famoso milione del signor Bonaventura che avete sventolato quest'anno. Un milione costa un milione. Come funziona? Perché la struttura è interessante, non l'abbiamo veramente mai spiegata, abbiamo sempre parlato degli eventi, però è proprio la struttura dell'Estate Fiorentina che è particolare, infatti ha fagocitato praticamente anche iniziative private. Ora tutto è nell'Estate Fiorentina, anche i pranzi di Jimmy Tranquillo sto cercando di farli entrare nell'Estate Fiorentina, perché c'è veramente di tutto. Come funziona?
No, allora funziona che... qualche anno fa, insomma, è un progetto che io mi sono preso volentieri a cuore e che credo che sia un pezzo dell'identità della città, cioè il fatto che ci siano una città che ha ogni tot anni noi facciamo un censimento e censiamo le associazioni culturali. A Firenze ci sono, se non sbaglio, oltre 270-280 associazioni che vivono, che danno da lavorare, che producono cultura, che occupano spazi attraverso la produzione culturale, che fanno corsi, che si occupano di comunicazione, che si occupano di tutta la filiera culturale. E questo è un dato importantissimo, perché in una città di meno di 400.000 abitanti, insomma, avere questa rilevanza dal punto di vista della vita e della quantità di associazioni che ci sono, ovviamente fa pensare che le associazioni, quindi quella che si chiama in gergo tecnico la cultura più informale, cioè quella che non appartiene alle grandi istituzioni ma che è quella diffusa, informale, che vive delle piazze, dei teatri, dei luoghi della città, ma che, come dire, parte dal basso, una cultura bottom up, come si potrebbe dire, è un pezzo, dicevo, dell'identità culturale, ma è un cardine fortissimo della vita proprio culturale della città, e quindi non si poteva che legittimare attraverso un grande contenitore. Il grande contenitore che con il sindaco abbiamo individuato e del quale poi il sindaco mi ha affidato la curatela, insomma il progetto di cura più che di curatela, perché è davvero una sorta di infante da far crescere, che è cresciuto in questi 4 anni moltissimo. Il dispositivo che tiene insieme tutte le associazioni è l'Estate Fiorentina, come dicevi, nel 2012 aveva un investimento abbastanza contenuto, erano 152.000 euro, e nel 2018 il sindaco ha annunciato il famoso milione di euro alle associazioni che avrebbero composto il calendario dell'Estate Fiorentina. Questo è il dato economico. E poi c'è invece, ci sono una serie di dati da leggere che secondo me sono molto interessanti, che sono i dati della crescita del progetto Estate. Estate Fiorentina negli anni è diventato, quest'anno lo abbiamo annunciato come il festival interdisciplinare pubblico, perché ha una regia totalmente pubblica. Io sono dipendente del comune e me ne occupo direttamente dall'interno, gli uffici di cultura sono i responsabili di tutti i procedimenti, anche della selezione dei progetti all'interno del bando. È il più grande festival pubblico interdisciplinare del nostro paese. Ecco, questo perché succede? Perché quest'anno, parlo del dato del 2018, abbiamo fatto l'Estate Fiorentina non da soli, perché uno può immaginare che il comune, per rendere vive le piazze, organizzi un concerto, come dire, chiedendolo ad un'agenzia, organizzi un piccolo festival musicale lavorando appunto con agenti e rappresentanti degli artisti. No, nel nostro caso invece sono le associazioni di Firenze, cioè sono i produttori di cultura, che in un rapporto di totale solidarietà costruttivo creano con noi questo grandissimo festival. Quindi a noi la regia, ai produttori culturali della città l'organizzazione e la proposta delle idee.
Allora, cosa fa il Comune di Firenze? Mette a disposizione un budget e lancia un bando che dice: guardate, quest'estate ci sono questi soldi, presentate il vostro progetto e se il progetto viene reputato valido vi vengono dato questo tot di soldi per assegnarlo. Quindi non è il Comune, come ha appena detto Tommaso, che organizza l'evento, ma sono le associazioni stesse. A questo punto però la domanda che è anche ha suscitato delle polemiche: come vengono scelte queste le associazioni culturali, perché i progetti che arrivano sono tanti. Innanzitutto qual è la percentuale che viene approvato sulle domande presentate e quali sono i criteri che fanno sì che quella specifica associazione, il progetto di quell'associazione, diventerà poi parte dell'estate fiorentina?
Ma allora la percentuale varia ovviamente di anno in anno, perché adesso perché il festival è molto più noto, e a me capita tanto di viaggiare, di sentire nelle altre città d'Italia che venga citata l'estate fiorentina anche un po' come una sorta di dispositivo modello, quindi questa cosa cresce, fa aderire, come dire, un numero sempre crescente di associazioni con idee, con proposte che vengono valutate, assicuro, con grande attenzione. Un lavoro enorme, una sorta di grande laboratorio della città che impegna gli uffici durante tutto l'anno, perché quando inizia l'estate, ricordo che inizia maggio, primo maggio, e chiude con la fine di ottobre, dura 6 mesi. Quando finisce il 30 di ottobre si è già nella progettazione dell'estate successiva, quindi, come dire, è un cantiere continuo. Poi l'evidenza delle attività culturali è nel periodo, nel semestre che di luce, diciamo, dell'estate, quindi maggio-ottobre. Il numero di candidature cambia di anno in anno, però io dico che quest'anno, ad esempio, abbiamo promosso 142 associazioni. 142 associazioni, c'è stato una crescita abbastanza importante. Adesso la percentuale esatta non ve la so riportare, però diciamo che sicuramente c'è stato un più 25-30% di progetti promossi, perché da un lato avevamo più risorse, il sindaco ha impegnato più quattrini su questo progetto delle associazioni e quindi c'era più di possibilità, capacità di spesa. Dall'altro c'erano anche tante ottime proposte, cioè la qualità della proposta culturale, delle proposte che vengono portate all'attenzione del bando, è una qualità molto crescente. Io dico, cioè, quando mi chiedono in momenti, diciamo, di confronto sui festival, anche ripeto in altre città con i colleghi, quando mi chiedono: ma che cosa arriva? Arriva di tutto, ovviamente, arrivano tante cose, ma arrivano anche cose di estremo pregio. Faccio un esempio su tutti.
Fai un esempio, fai un esempio di un evento di pregio dell'anno scorso. Qual è stato un bel evento di pregio l'anno scorso che è piaciuto? No? Abbiamo avuto delle recensioni positive in ampio spettro.
Ma allora, un esempio, ne faccio due. Uno che vi riguarda anche da vicino, che è stato, secondo me, un'esperienza straordinaria che ci ha insegnato molto come città, come anche all'amministrazione, ma soprattutto al pubblico che lo ha frequentato, perché ci ha arricchito molto, ed è Genius Loci, cioè l'idea che un luogo con tra l'altro la regia vostra potesse, che era Santa Croce, lo ricordo, chi degli ascoltatori c'è stato si ricorda l'emozione di vedere Rico Rava, Baba Sissoko, Dimitri Spinosa, insomma Alessandro Bergonzoni, ne cito solo alcuni, adesso vado a memoria, ma questi erano alcuni dei nomi che si sono avvicendati in una sorta di 48 ore di maratona culturale all'interno degli spazi del complesso monumentale di Santa Croce. Ecco, Quella era un'idea. Quella era un'idea ed è un'idea perfetta per l'estate fiorentina, cioè un'idea di impegnare uno spazio come i chiostri, la basilica, la Cappella Pazzi, il cenacolo, col cenacolo recentemente restaurato. E ovviamente è un'idea forte, un'idea che coinvolge tanti artisti, un'idea che porta al pubblico, insomma questa è stata un'idea buona. Però non voglio solo giocare in casa perché è troppo facile.
Certo.
E quindi so che Jimmy Tranquillo non può che dire che quella è stata un'ottima idea. Perché... Però un'altra idea che devo dire ho trovato straordinaria, sulla quale il sindaco ha davvero posto moltissimo l'accento, io non posso che vedermi d'accordo, è... l'idea di portare il grande cinema nel piazzale degli Uffizi. Questa è un'altra idea, cioè è il capitale delle idee, è un capitale preziosissimo. Noi abbiamo la fortuna a Firenze di avere un altro grande capitale, oltre a quello delle idee, che sono le energie diffuse che ci portano sul piatto gli operatori culturali. In questo caso era gli amici dello Spazio Alfieri che hanno portato questa idea di portare il cinema all'interno del piazzale degli Uffizi. L'altro grande capitale sono i luoghi, cioè noi abbiamo, come dire, abbiamo il nostro vero tesoro, il nostro vero scrigno dei tesori sono i luoghi, quindi trovate in Italia, in Europa, nel mondo, un cinema più bello di quello che si può organizzare tra le gallerie degli Uffizi.
E su questo noi di Contrario siamo arrivati molto prima, perché negli anni Ottanta nel cortile degli Uffizi abbiamo organizzato anche il concerto di Echo and the Bunnymen, concerto gratuito usando proprio le quinte del piazzale degli Uffizi. Va bene, allora naturalmente potete esprimere il vostro promosso bocciato sui nostri media, però ora ti fermo perché abbiamo al telefono, ho inserito un argomento ulteriore.
Sentiamo.
Abbiamo Stefano Di Puccio, anche questo in qualche modo fa parte della cultura della città, il consigliere Stefano Di Puccio, che è intervenuto con una lettera aperta al colore azzurro, sto parlando del calcio storico, per cercare in qualche modo di far disputare la partita. Credo che sia ormai troppo tardi. Abbiamo il consigliere Di Puccio al telefono. Buongiorno consigliere.
Buongiorno Jimmy, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
È stato tipo in zona Cesarini un ultimo tentativo, speranza ultima dea?
Credo che siamo fuori tempo massimo, siamo oltre il tempo scaduto. Non era un estremo tentativo, era quello che sarebbe potuto essere se io fossi arrivato prima in consiglio comunale. Purtroppo era un argomento di discussione nelle ultime settimane, io tre settimane, l'ultimo consiglio, insomma ero in consiglio, ma ormai insomma i giochi erano fatti, gli azzurri avevano già presentato le loro decisioni con la conferenza stampa. Però era una sorta di dichiarazione d'amore per Firenze e per il calcio storico.
Ecco, allora questa dichiarazione d'amore l'abbiamo anche ripetuta sul nostro sito, c'è anche il link sulla pagina Facebook. C'è stata una grossissima polemica su questa vicenda, sarebbe potuta essere stata evitata, soprattutto se lei fosse arrivato prima in consiglio comunale, perché ricordiamo tutti che Stefano Di Puccio ha una storia, una grossa storia di calciante, e fra l'altro negli azzurri se non sbaglio.
No, nei bianchi.
Nei bianchi, scusa, diciamo certo. Scusami, mi scusi consigliere.
Ho amici carissimi proprio nella squadra degli azzurri, in quanto erano i miei compagni di squadra del rugby. Io giocavo a rugby prima ancora di giocare a calcio in costume, e quindi oltre la metà della squadra erano rugbisti con cui io dividevo il campo tutti i giorni al Padovani.
Ecco, una domanda, ma secondo lei si può tenere il calcio in costume pulito, nel senso pur rimanendo uno sport di una certa violenza, però che più tranquillo, che non si arrivino a queste alzate di scudi quando ci sono dei provvedimenti disciplinari? È possibile in futuro?
Dunque, è possibile, ma tutto sta nelle teste degli uomini, ma questa è la cosa più difficile da tenere a bada. Come ho scritto nel mio appello, insomma, sono stato calciante anch'io, ho avuto anch'io quelle pulsioni di ribellione verso le regole, verso i regolamenti, parlo di 30 anni fa, quindi molto lontano da ora. Però i regolamenti, se si fanno, devono essere rispettati, io penso questo. Io voglio citare Mario Lodigiani, che è stato l'allenatore storico del CUS Firenze quando giocavo io, e anche lui calciante di parte azzurra, che poi lui diventò tecnico federale della federazione, insomma è quello che ha fondato poi le accademie giovanili di rugby e, insomma, ha portato l'Italia giovanile a delle vittorie. È scomparso Mario Lodigiani, però a lui fu chiesto ai miei tempi di redigere un regolamento. Quando si rese conto che i regolamenti volevano trasgredire, disse: inutile mi chiediate di fare un regolamento se poi voi stessi me lo chiedete, volete trasgredire alle regole. Quindi anche lui tirò i remi in barca e si allontanò.
È il solito, è il principio che vale dappertutto, le leggi, i regolamenti vanno rispettati, sì, altrimenti che cosa si fanno a fare?
Lo scritto, lo ripeto, cioè ci si può anche autoregolamentare, cioè ci si può darsi le leggi, le regole, infrangerle, saldare conti dove e quando ci pare, però tutto questo secondo me è fuori dall'ambito dell'amministrazione comunale. Allora, se vogliamo fare gli incontri, gli scontri di pugilato, di MMA, di tutte quelle discipline che ora si vedono in campo, possiamo farlo, ci si fissa la mattina alle 7 al quercione e si fa tutto quello che ci pare. Nell'ambito dell'amministrazione comunale, cioè un'organizzazione istituzionale, dobbiamo un po' in qualche modo stare alle regole. Per qualcuno che mi sente parlare oggi potrà sembrare strano questi discorsi fatti da me, ma oggi io sono un amministratore, quindi, e ho anche una sessantina d'anni, quindi è logico che parli in questo modo.
Da bad boy ad amministratore. Grazie consigliere, speriamo che il calcio storico fiorentino possa vivere dei momenti migliori, perché questa...
Il calcio storico vivrà momenti migliori, il calcio storico sarà difficile sopprimerlo, sarà cioè possono smettere di giocare le squadre, possiamo fare regolamenti... Cioè, il calcio storico fa parte di Firenze, è un po' come il Palio per Siena. Siamo fiorentini, insomma, ci va bene tutto, il contrario di tutto, va bene tutto, ma non nel mio giardino. Purtroppo l'indole polemica del fiorentino è questa.
Lo sappiamo bene. Grazie consigliere, buona giornata.
Grazie a voi.
Allora, Tommaso Sacchi, ho ancora un aspetto importante dell'estate fiorentina, un effetto collaterale, no? Perché, cosa fa? Per piccole associazioni, poter partecipare al bando dello Stato fiorentina, siccome c'è sempre un margine, è anche una fonte di finanziamento. Quindi con questa formula di struttura dell'estate fiorentina, in realtà indirettamente supportate anche dal punto di vista finanziario piccole associazioni che partecipando possono avere una fonte di finanziamento.
Certo. Beh, l'estate fiorentina è anche una possibilità per le associazioni di vivere, di alimentare i propri progetti, le proprie idee, le proprie invenzioni. Faccio un esempio che fa capire come sia importante un progetto di questo tipo. Nell'estate fiorentina ci stanno le associazioni che hanno 25-30 anni di storia, quindi associazioni che hanno fatto il loro, come dire, che hanno dato il loro contributo a qualche decennio di vita della città dal punto di vista culturale, ma ci stanno anche associazioni di giovani, giovanissimi, come dire, neolaureati o, come dire, operatori culturali che si sono consorziati in un'associazione, che si presentano al bando perché hanno un'idea. Alcuni mi dicono: noi abbiamo praticamente iniziato questa attività di operatori culturali perché esiste il bando dell'estate fiorentina. Ora, ci devono stare tutte e due, cioè deve essere la casa delle iniziative più storiche, più, come dire, più consolidate sulla città, che oramai tutti conosciamo, anche i nostri grandi festival partecipano all'estate fiorentina, ma deve essere anche la casa, e li abbiamo premiati, abbiamo premiato le associazioni che avessero all'interno della loro composizione di presidente, di consiglieri, una prevalenza di giovani, di figure giovani sotto i 35 anni. Questo l'abbiamo fatto in passato, l'abbiamo fatto quest'anno, insomma. È un dato importantissimo, un aspetto importantissimo questo, perché diventa davvero una grande possibilità. Cioè a Firenze chi vuole lavorare nella cultura, non solo grazie all'estate fiorentina, sarebbe ingenuo e stupido dire questa cosa in maniera così netta e assoluta, ma anche grazie all'estate fiorentina, chi vuole, chi ha delle idee nella cultura le può mettere sul piatto e può anche essere finanziato dal pubblico.
Attenzione però, perché così vi arriva anche una grossa responsabilità, che è quella di decidere quali sono le associazioni che parteciperanno. Questa scelta va fatta nel modo più oculato, giusto, trasparente e meritevole possibile, perché altrimenti questo, certo, si potrebbe trasformare in un condizionamento delle associazioni che poi riescono a mantenersi e quelle che no.
Sì, questo è giusto, però esistono, il sistema è molto chiaro, molto trasparente, esiste il bando, esiste l'avviso pubblico, come si chiama nel gergo amministrativo. Esistono dei termini per potervi partecipare, dei requisiti, dei termini temporali, quindi entro una certa data va depositata la domanda, se no si è esclusi dal minuto successivo alla scadenza. Esiste una commissione di figure che valutano ogni aspetto legato ai progetti candidati. Esistono dei punteggi che vengono attribuiti, esiste quindi un sistema molto molto chiaro di valutazione di tutti i progetti che vengono presentati all'estate fiorentina. Ci sono, e questo permettimi di dirlo perché ci apre ad un altro grande emisfero dell'estate fiorentina, ci sono dei punteggi che sono determinati anche da dei fattori per noi molto importanti. Uno su tutti, la periferia, cioè la dislocazione delle attività in zone meno centrali della città, che è poi quel requisito che ha permesso a noi tutti, e lo dico agli ascoltatori che vivono nei quartieri non centrali, ci ha permesso di portare il cinema nelle piazze, a Peretola, a Mantignano Ugnano, a Piazza Crezia, a Piazza Bartali, insomma all'Isolotto. Ne abbiamo fatte veramente di ogni, abbiamo portato il cinema itinerante, abbiamo portato il circo nelle piazze, abbiamo portato la compagnia delle seggiole con Baronti e il Teatro Popolare nelle piazze della periferia. Insomma, abbiamo creato dei progetti che continuano a convincerci, che portano queste attività di spettacolo su ruote. Io li chiamo progetti itineranti su ruote, sono delle carovane culturali che girano i quartieri della città.
Bene, abbiamo sfondato di ben sette minuti, però speriamo di avervi brevemente chiarificato come funziona l'estate fiorentina. Questa trasmissione, questa era l'ultima puntata per questa settimana di Promossi o Bocciati. Se volete esprimere il vostro giudizio sulla nostra pagina Facebook o sul nostro numero WhatsApp 366-626-0155 per Tommaso Sacchi, che rappresenta l'assessorato alla cultura, che non c'è, però diciamo
c'è.
Che c'è svolge lavoro, non c'è l'assessore ma c'è l'assessorato,
anzi l'assessore è più importante di tutti perché è il sindaco
di Firenze. Quindi fatelo pure, vi ricordo che questa trasmissione ci saranno ancora un paio, lunedì e martedì di Promossi o Bocciati, e lunedì 11 l'assessora Funaro e martedì 12 l'assessore Genassi. È tutto, grazie a Tommaso Sacchi, grazie anche all'intervento di Stefano Di Puccio, una buona giornata e buona fortuna.
Promossi o bocciati. Risultati e rimpianti dell'amministrazione di Palazzo Vecchio a cura di Jimmy Tranquillo.